Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Vorrei presentarvi questo martedì due discorsi del Santo Padre. Il primo, del 15 settembre, è rivolto agli oblati benedettini che si sono riuniti a Roma per partecipare al quinto congresso mondiale. E il secondo rivolto a ufficiali e militari dell'Arma dei Carabinieri, in particolare dove in particolare è stata rievocata la figura del servo di Dio, Salvo d'Acquisto, il vice brigadiere che durante nel 1943, durante l'occupazione nazionalsocialista d'Italia, offrì la sua vita perché venisse risparmiata quella di oltre 20 abitanti del paese dove era di stanza, dove svolgeva la sua funzione, il suo lavoro di vice brigadiere, che vennero appunto salvati dal fatto che si offrì affinché venisse permesso loro di continuare a vivere. Una figura simile a quell'altro grande santo che ad Auschwitz offerse la sua vita, San Massimiliano Maria Kolbe, perché venisse risparmiata quella di un padre di famiglia. Gli oblati benedettini sono i laici che i fratelli che vivono la spiritualità di San Benedetto, pur non essendo monaci professi. E in questa circostanza il Papa ha rievocato la figura di Benedetto e la spiritualità di questa grande figura, di questo grande personaggio della prima evangelizzazione dell'Europa, che come sapete nacque cristiana grazie in particolare, non esclusivamente, ma soprattutto certamente alla grande opera di evangelizzazione che venne compiuta dai monasteri fondati da San Benedetto. Conosciamo un po' la sua vita: studente romano, esce da Roma, lascia questa città che gli impediva di pregare, di vivere la vita di preghiera che avrebbe voluto, e piano piano riempie di monasteri, a cui poi dà la famosa regola ora et labora, che caratterizzerà, diciamo così, tanti monasteri da lui fondati e che poi continueranno nei secoli a coprire, diciamo così, a coprire il territorio europeo, che diventò cristiano in un periodo molto lungo. Si parla appunto dal IV secolo al IX secolo. Durò la prima evangelizzazione, prima che si potesse dire appunto che l'Europa era diventata cristiana anche da un punto di vista politico, giuridico, eccetera. Ma vediamo cosa ha detto il Papa. Vi do il benvenuto. L'oblato benedettino, nel proprio ambiente familiare e sociale, riconosce e accoglie il dono di Dio, ispirando il proprio cammino di fede ai valori della santa regola e della tradizione spirituale monastica. Così è scritto nello Statuto degli Oblati Benedettini Italiani, all'articolo 2. Penso al vostro carisma e credo che in qualche modo si possa riassumere in una bellissima espressione di San Benedetto, il quale invitava ad avere un cuore dilatato dall'indicibile sovranità dell'amore. È il prologo alla regola di Benedetto. Gli oblati, come accennato, vivono nel mondo, cioè non vivono dentro il monastero, hanno una famiglia, un lavoro, quindi portano, diciamo così, nella società nella famiglia, nella società, lo spirito di San Benedetto, la spiritualità benedettina. Che bello, scrive il Papa, un cuore dilatato dall'indicibile sovranità dell'amore. Questo cuore dilatato caratterizza lo spirito benedettino, che ha innervato la spiritualità del mondo occidentale e che si è poi diffuso in tutti i continenti. Quella espressione cuore dilatato è molto importante. È nei secoli un carisma foriero di grazia, perché le sue radici sono così salde che l'albero cresce bene, resistendo alle intemperie del tempo e porta frutti saporiti di Vangelo. Credo che questo cuore dilatato sia il segreto della grande opera di evangelizzazione che il monachesimo benedettino esercita e a cui voi vi votate come oblati, offerti sulle orme del grande santo abate. Vorrei allora riflettere brevemente con voi su tre aspetti di questo dilatamento del cuore. Primo, la ricerca di Dio, secondo, la passione per il Vangelo e quindi l'ospitalità. La vita benedettina si caratterizza prima di tutto per una costante ricerca di Dio, della sua volontà e delle meraviglie che egli opera. Tale ricerca avviene prima di tutto nella parola di Dio, nella Santa Bibbia, di cui vi nutrite ogni giorno nella Lectio Divina. La Lectio Divina è la lettura della parola di Dio, la lettura e la contemplazione, la meditazione della parola di Dio che è caratteristica particolare della preghiera monastica. Poi dovrebbe essere una preghiera a cui tutti i cristiani battezzati dovrebbero abituarsi, cioè leggere e meditare e riflettere sulla parola letta. È una forma di meditazione fra le più classiche, le più efficaci anche perché, come sappiamo, la parola di Dio proprio come tale penetra, taglia, costringe a un confronto e aiuta tantissimo, a crescere come nessun'altra parola. Ci sono tante altre modalità, tanti libri, tante cose molto belle scritte da santi o comunque da persone che possono aiutare, ma certamente la Bibbia non è un libro qualsiasi, non è una parola qualsiasi, è la parola di Dio, non è una parola semplicemente ispirata da Dio, ma è proprio la sua parola. Ma poi anche nella contemplazione del creato, nel lasciarsi interrogare dagli eventi quotidiani, nel vivere come preghiera il lavoro, fino a fare dei mezzi stessi del vostro operare degli strumenti di benedizione e infine nelle persone, nei fratelli e nelle sorelle che la provvidenza vi fa incontrare. In tutto questo siete chiamati a essere ricercatori di Dio. Un secondo tratto importante è quello della passione per il Vangelo. Sull'esempio dei monaci, la vita di chi si rifà a San Benedetto è una vita donata, è una vita piena, intensa. Come i monaci che bonificavano i luoghi dove vivono, che bonificano i luoghi dove vivono e scandiscono le giornate con operosità, così anche voi siete chiamati a trasformare laddove vivete i contesti di ogni giorno, operando come lievito nella pasta, con competenza e responsabilità e al tempo stesso con mitezza e compassione. Il Concilio Vaticano II delinea questa passione missionaria in modo eloquente, quando parlando del ruolo dei laici nella Chiesa, dice che essi sono chiamati a cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio, dall'interno a modo di fermento. la Lumen Gentium, la Costituzione sulla Chiesa, ha un capitolo, il capitolo quarto, dedicato al laicato. Poi fra i documenti del Concilio Vaticano II ce n'è un altro esplicitamente ed esclusivamente dedicato alla vocazione del laico, che è l'Apostolicam Actuositatem. Qual è la vocazione del laico? Questo è un punto molto importante su cui anche qui il Papa ritorna. La vocazione del laico non è quella di imitare il prete e neanche in questo caso di imitare il monaco, che svolgono nell'economia della salvezza, nei compiti loro affidati nella Chiesa, svolgono una funzione diversa. Lo scopo del laico è quello di animare cristianamente l'ordine temporale, cioè di portare il Vangelo dentro la vita del mondo, affinché quest'ultimo riconosca la signoria di Cristo e lo segua. Credo che oggi sia fondamentale l'esperienza dell'apostolato laicale. Perché soprattutto oggi che le società non sono più cristiane, sono società, come si dice, secolarizzate. Cioè una società secolarizzata è una società che non è più ispirata dal Vangelo, dall'insegnamento della Chiesa, dalla sua dottrina, ma fa riferimento ad altri punti. Ad altre ideologie, ad altre visioni del mondo, ad altre antropologie, ad altre concezioni dell'uomo. In particolare questa secolarizzazione, questa che, attenzione, ha un aspetto anche positivo. San Paolo VI invitava a distinguere la secolarizzazione dal secolarismo. La secolarizzazione, nella sua accezione positiva, è la distinzione tra il compito del laico e il compito del sacerdote o comunque del consacrato. Se quest'ultimo ha come campo d'azione suo specifico le anime, attraverso la celebrazione dei sacramenti, attraverso la direzione spirituale, se trasmette la grazia, anzitutto attraverso i sacramenti, soprattutto quei sacramenti che possono essere celebrati esclusivamente dal sacerdote, come la messa e la confessione, il laico invece ha il compito di consacrare il mondo. Paolo VI chiamava questo la consecratio mundi, cioè di portare Dio dentro le strutture del mondo, ma non in senso clericale, ma proprio nel senso di fare sì che il mondo faccia riferimento a Dio, alla sua rivelazione, alla sua tradizione, alla sua legge. E questo favorisca ovviamente non soltanto la creazione di un mondo ordinato che rende gloria a Dio, eccetera, ma anche favorisce la salvezza delle anime. Quindi la secolarizzazione, ci fu un tempo, come oggi la società è dominata dal laicismo, quindi dal rifiuto di Dio, dall'esclusione di Dio dalla vita pubblica. C'è stata un'epoca in cui c'era una tendenza contraria, soprattutto nell'epoca caratterizzata dall'assolutismo, l'epoca successiva alla fine delle guerre di religione, quando, dopo la diffusione del protestantesimo, vigeva quel principio che è sostanzialmente la negazione del principio della libertà religiosa, no? Che ogni fedele, ogni popolo dovesse seguire la religione del suo re, per cui i principi, i re protestanti dovevano avere sudditi protestanti, i re cattolici o i capi di Stato cattolici dovevano avere. Questo fece sì che la religione venisse asservita allo Stato e contemporaneamente la Chiesa rischiasse di diventare una Chiesa nazionale che si serve della religione. E fu un periodo, diciamo così, la seconda metà del 600, il 700, in parte anche l'800, in cui si visse questa difficoltà che produsse come reazione il liberalismo, cioè la separazione radicale, il laicismo, la separazione radicale tra la vita della Chiesa e la vita dello Stato. La cosa auspicabile è un equilibrio, una distinzione certamente, ma un equilibrio, nel senso che la religione non può essere confinata alla vita privata, ha una dimensione pubblica che però non deve mai superare, usare, strumentalizzare la politica e lo Stato e viceversa. Un equilibrio peraltro molto difficile da raggiungere, ma che oggi, come allora, in senso contrario, non veniva raggiunto perché non voleva essere raggiunto, non voleva essere perseguito, perché c'era un problema ideologico che impediva questo. Quindi la secolarizzazione, anche nella dottrina della Chiesa, aveva questa funzione di distinguere, cioè di evitare quelle sovrapposizioni che ci sono state nella storia, il vescovo Conte, la Chiesa nazionale, pensate alla Chiesa gallicana, alla Chiesa francese, questa tendenza a non guardare a Roma, a non guardare al Papa, ma a creare appunto una Chiesa nazionale strettamente legata, troppo legata al potere politico nazionale, eccetera. Quindi la secolarizzazione aveva questa intenzione, però purtroppo si è ben presto trasformata in secolarismo, cioè in un'ideologia che è caratteristica di tutte le ideologie del XIX e del XX secolo, sia il liberalismo, sia il socialismo, sia il comunismo. In misura diversa, con gravità diversa, con intensità diverse, ma anche il nazionalismo, il fascismo, però di fatto o usano la Chiesa o addirittura la escludono dalla vita pubblica o addirittura la perseguitano esplicitamente e tendenzialmente vorrebbero asservirla totalmente o addirittura eliminarla, come avvenne per esempio in Albania, dove anche nella Costituzione, durante il periodo comunista, l'Albania fu il primo stato ateo del mondo, dove era vietato fare il segno della croce, proprio era contrario al codice penale, eccetera. Allora, il compito del laico, soprattutto oggi, in Occidente, dove vige una società scristianizzata dominata dal secolarismo, è quello di portare il Vangelo dentro la vita familiare, dentro la vita politica, dentro la vita sociale, dentro la vita delle relazioni di tutti i giorni. Questo dovrebbe essere il nostro apostolato principale. Spesso il laico viene un po' ridotto a quello che porta la comunione agli ammalati, legge in chiesa, aiuta la parrocchia, tutte cose belle, importanti, necessarie, se non c'è nessun altro che lo fa. Ma certamente non è questa la vocazione principale del laico. E questo è un tema molto difficile da fare capire, da fare penetrare, perché si assiste, come dicono i papi ormai da molti anni, si assiste invece alla clericalizzazione del laico e alla laicizzazione del clero, per cui c'è un clero che spesso è poco attento a confessare, a quelle cose che può fare esclusivamente lui e si occupa d'altro, e invece c'è il laico che crede di realizzare la sua vocazione facendo un po' le cose del prete. In più c'è quella forma di clericalismo che il Papa denuncia continuamente, che è così il ritenere che nell'essere sacerdote ci sia un potere che in qualche modo viene esercitato poi nei confronti anche dei laici. Pensiamo in questo senso, continua il Papa, a cosa ha costituito nel passaggio dal crollo dell'impero romano alla nascita della società medievale, la presenza del monachesimo, con il suo modello di vita evangelica improntata all'ora et labora, con la pacifica conversione e l'integrazione di numerose popolazioni. Tutto questo è nato dalla passione per il Vangelo e anche questo è un discorso di grande attualità per voi. Oggi, infatti, in un mondo globalizzato ma frammentato, frettoloso e dedito al consumismo, in contesti in cui le radici familiari e sociali sembrano a volte quasi dissolversi, non c'è bisogno di cristiani che puntano il dito, ma di testimoni appassionati che irradiano il Vangelo nella vita attraverso la vita. E la tentazione è sempre questa, passare da cristiani testimoni a cristiani accusatori. L'accusatore è uno solo, il diavolo. Non assumiamo il ruolo del diavolo, assumiamo il ruolo di Gesù, stiamo alla scuola di Gesù e delle beatitudini. Che cosa vuol dire il Papa? Vuol dire che se vogliamo che il Vangelo attragga, noi dobbiamo testimoniarlo, incarnarlo nella vita. Non accusatori, ma testimoni, dice, non cristiani che continuano a dire quello non va bene, quello non va bene, quello non va bene, ma non perché non si debba giudicare il bene e il male, non si debba indicare il male laddove è evidente, il male è l'errore, ma perché questa non può diventare la prima testimonianza, perché è una forma di testimonianza che non attrae, allontana, mette in guardia certamente, e se bisogna mettere in guardia, bisogna mettere in guardia, bisogna dire, chiamare le cose con il loro nome. Ma quello che evidentemente attrae è l'incarnazione del Vangelo, cioè è quella dimensione della carità, dell'amore, che certamente incontra anche delle resistenze e delle reazioni. Ma di fatto dovrebbe essere ciò che attira, che fa venire voglia alle persone che non hanno la fede o che l'hanno perduta, di poter vivere anche loro in quella dimensione di amore e di carità. Ed è importante anche il riferimento che il Papa fa al ruolo avuto dal monachesimo. Perché anche qui, quando dice nasce la società medievale, noi a scuola ci viene insegnato che il Medioevo è stata appunto una società di mezzo fra la gloriosa antichità pagana e la modernità. E questo è un modo di leggere la storia profondamente anticristiana. Perché il Medioevo è stata un'epoca cristiana invece, è stata l'epoca della fede. Attenzione, l'epoca della fede non vuol dire che è stata un'epoca esente dal male, dagli errori, tutto era bello, tutto era buono, no. Ma era un'epoca in cui il senso comune, cioè la cultura diffusa nella popolazione, nelle relazioni fra le persone, eccetera, era la cultura che faceva riferimento al Vangelo. Poi non è che questo venisse messo, il Vangelo venisse messo in pratica da tutti o che ci fossero soltanto santi, tutti bravi, eccetera. No, non era questo, però era una società dove il senso comune, i criteri di riferimento, la cultura prevalente, dominante, così era la cultura appunto che si ispirava al Vangelo. La gente respirava, diciamo così, l'insegnamento evangelico, respirava il Vangelo. Poi poteva anche rifiutarlo, poteva metterlo in discussione, poteva comportarsi al contrario di quello che. Ma tutti sapevano, conoscevano il bene e il male, anche se poi molti si comportavano male. Il dramma di oggi, il dramma dell'epoca moderna, come disse Paolo VI, non è il peccato, non sono i peccati che ci sono, ma è la perdita del senso del peccato. Cioè è il fatto che la gran parte delle persone ha perso il senso del bene e del male, del vero e del falso. Cioè la verità non è più ricercata, non è più un problema, uno non si pone il problema di fare una cosa, di cercare la verità, di fare una cosa buona, di fare una cosa giusta. È sempre più difficile trovare persone che vivano in questa prospettiva, perché non vengono educate a vivere in questa prospettiva. Perché i modelli sociali che vengono offerti sono modelli culturali, nel campo della politica, dello sport, sono modelli, i modelli che vengono indicati e additati non sono modelli che si ispirano al Vangelo, ma sono modelli che si ispirano a tutt'altre cose, a seconda poi delle epoche, nell'epoca delle ideologie. No, i nostri modelli con cui venivamo educati a scuola erano i padri della patria, nessuno dei quali era cristiano, anzi erano tutti molto più o meno profondamente anticristiani. Pensate a Mazzini, a Garibaldi, a Cavour, allo stesso Vittorio Emanuele, cioè a tutti quelli che ci vengono proposti come modelli dal punto di vista durante il nostro processo educativo, sono modelli, da questo punto di vista, quasi tutti sono modelli negativi. Ecco, il Medioevo, tanto vituperato soprattutto dalle persone ignoranti, perché poi il Medioevo, cioè si parla male del Medioevo, ma pensate un attimo, se non ci fosse stato il Medioevo, chi verrebbe a visitare l'Italia, paese al mondo forse più ricercato dal punto di vista turistico? Chi andrebbe a visitare, non so, le chiese di Roma o quelle di Firenze? I grandi pittori da Giotto a Raffaello, le grandi sculture, i castelli. Cioè tutto questo, pensate alle chiese romaniche piuttosto che a quelle gotiche o a quelle barocche, tutto questo è nato dentro la cultura cristiana del Medioevo. Per cui una persona colta e intelligente sta molto attenta a parlare male del Medioevo, a criticare, perché il Medioevo è quello che poi ha prodotto l'80-90% delle opere d'arte che vengono a essere visitate dai turisti giapponesi, americani, da parte di tutto, da ogni parte del mondo. Terzo tratto della tradizione benedettina su cui mi soffermo, dice il Papa, è quello dell'ospitalità. Nella regola San Benedetto vi dedica un capitolo intero, l'accoglienza degli ospiti, che inizia con queste parole: tutti gli ospiti che giungono in monastero siano ricevuti come Cristo, perché un giorno egli dirà: sono stato ospite e mi avete accolto. Venit hospes, venit Christus. Viene l'ospite, viene Cristo. E continua specificando alcuni atteggiamenti concreti da assumere nei confronti degli ospiti da parte di tutta la comunità. Questo è San Benedetto. Gli vadano incontro manifestandogli in tutti i modi il loro amore. Preghino insieme e poi entrino in comunione con lui, scambiandosi la pace. Cioè condividano con lui quanto hanno di più prezioso. E poi San Benedetto parla di chi sono gli ospiti di riguardo, dicendo: specialmente i poveri e i pellegrini siano accolti con tutto il riguardo e la premura possibile, perché è proprio in loro che si riceve Cristo in modo tutto particolare, i poveri e i pellegrini. Come oblati, il vostro grande monastero è il mondo, la città, il luogo di lavoro, e lì siete chiamati a essere modelli di accoglienza nel rispetto di chi bussa alla vostra porta e nella predilezione per i poveri. Accogliere è questo, la tentazione è chiudersi. E oggi nella nostra civiltà, nella nostra cultura, anche cristiana, uno dei modi di chiudersi è il chiacchiericcio che sporca gli altri. Io mi chiudo perché questo è un disgraziato. Per favore, come benedettini, la vostra lingua sia per lodare Dio, non per chiacchierare degli altri, cioè per parlare male degli altri, insomma. Fare dei pettegolezzi sulla vita degli altri. Se fate la riforma di vita di non sparlare mai degli altri, avrete aperto la porta della vostra causa di canonizzazione. Cioè, per diventare santi, sostanzialmente, ci dice il Papa, bisogna smetterla di parlare male degli altri, di criticare sempre gli altri. Andate avanti su questo. A volte sembra invece che la nostra società stia soffocando lentamente nelle casseforti sigillate dell'egoismo, dell'individualismo, dell'indifferenza, e il chiacchiericcio ci rinchiude in questo. Cari fratelli e sorelle, voglio benedire il Signore con voi per la grande eredità di santità e di sapienza di cui siete depositari. E vi invito a continuare a dilatare il cuore, a consegnarlo ogni giorno all'amore di Dio, non smettendo mai di ricercarlo, di testimoniarlo con passione e di accoglierlo nei più poveri che la vita vi fa incontrare. Vi ringrazio di cuore per la vostra oblazione, non dimenticatevi di pregare per me. Il secondo tema che volevo affrontare con voi è quello che il Papa affronta in questo breve discorso rivolto a ufficiali e militari dell'Arma dei Carabinieri. Vi accolgo con gioia e vi ringrazio per essere venuti. È bello incontrarvi. Oggi siamo qui nel ricordo del vice brigadiere Salvo d'Acquisto, servo di Dio ed eroe della patria, che pagò col sacrificio della vita il suo impegno nell'Arma dei Carabinieri 80 anni fa, il 23 settembre del 1943, si immolò per salvare degli ostaggi innocenti catturati dalle truppe naziste. Ci fa bene guardare a questo vostro collega, alla missione che svolse con spirito di abnegazione, alla testimonianza estrema che ci ha lasciato. Facciamone memoria insieme, ma non per restare fissati nel passato, quanto piuttosto per ritrovare motivazioni solide su cui costruire il futuro. Ricordare questo collega, cioè, non significa indugiare in una sterile commemorazione che rimane rivolta all'indietro, ma imparare da quel sacrificio e da quella generosità a rinnovare oggi l'impegno nell'arma a servizio del bene e della verità, a servizio della società. Parole molto semplici ed evidenti, cioè le commemorazioni non servono così per guardare indietro, guardare all'episodio straordinario di eroismo, di santità che sta alle nostre spalle. No, guardare quei grandi esempi, quei grandi modelli ci serve per costruire il futuro, per diventare noi come loro. E come loro contribuire affinché ci sia un futuro migliore, nel caso specifico di salvo d'acquisto per quelle persone che lui ha salvato, ma anche per la società futura che guardando il suo esempio, prendendolo a modello, possono diventare sicuramente migliori. Ricordiamoci sempre che l'uomo è un animale sociale, come diceva Aristotele. Un animale politico, è un animale che realizza la sua umanità attraverso le relazioni che instaura con gli altri uomini. Quindi ogni uomo, qualsiasi sia la sua cultura, la sua intelligenza, la sua ricchezza, la sua influenza gli altri. Proprio perché inevitabilmente attraverso le relazioni, anche minime, che ha, porta agli altri un modello positivo o un modello negativo. Questo ricordiamocelo bene, perché è una grande responsabilità. Cioè, tenete presente che ognuno di noi, che la gente ci guarda, e soprattutto se sa che siamo cristiani, ci guarda il doppio. Qualcuno per coglierci in fallo, per denunciare la nostra incoerenza, ma qualcun altro per imitarci, per magari trovare Cristo attraverso lo sguardo rivolto verso di noi. Se lui è così, perché non posso esserlo anch'io? Salvo d'Acquisto visse in anni terribili, il mondo era in guerra, in Europa imperversavano le persecuzioni razziali e la logica dell'odio sembrava prevalere. Siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, che scoppia nel 1939 e finirà nel 1945, siamo nel 1943. Nella piccola periferia di Torre in Pietra, alla quale era stato inviato in seguito alla sua richiesta di volersi sentire utile alla povera gente, 22 giovani uomini rischiavano la fucilazione da parte delle SS. Le SS erano quel corpo speciale voluto dal regime nazista che in qualche modo guidava la Wehrmacht, guidava l'esercito tedesco. La falsità dell'accusa a loro rivolta, la rabbia cieca tesa alla vendetta di cui erano vittime, la potenza dell'odio che prevaricava sulla pietà, vennero scardinate dalla generosità di quel giovane vicebrigadiere, il quale con prontezza si accusò al posto degli altri e convinse i responsabili di essere l'unico da giustiziare. Come non vedere sullo sfondo di questa storia drammatica e toccante l'imitazione di Gesù, che inviato dal Padre per manifestarci il suo amore, ha dato la vita per liberarci dal potere della morte, ha preso su di sé le nostre colpe, si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e proprio per le sue piaghe noi siamo stati guariti, come dice Isaia. Anche oggi la storia e il sacrificio del vicebrigadiere d'acquisto rappresentano un monito di grande attualità. Mentre viviamo un tempo inquinato dall'individualismo e dall'insofferenza nei confronti degli altri, oltre che dall'inasprimento di tante forme di violenza e di odio che vediamo nelle nostre città, la sua testimonianza, cioè la testimonianza di Salvo d'Acquisto, ci consegna un messaggio carico della potenza dell'amore. Perché ciascuno di noi si chiede, ma io avrei avuto il coraggio di fare quello che lui ha fatto. Noi siamo abituati a ripetere il Vangelo, no? C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ma oltre a pronunciare questa parola con le labbra, siamo veramente convinti di metterla in pratica? Siamo veramente sicuri di credere in questa verità? La verità, Gesù lo dice, guardate che l'uomo è fatto perdonare. In qualche modo è sperimentabile questa cosa, cioè quando noi doniamo, doniamo la vita, doniamo noi stessi, doniamo il nostro tempo, doniamo il nostro consiglio, e sentiamo magari la fatica certamente, ma sentiamo anche che ci stiamo realizzando, sentiamo la gioia di chi sa che sta facendo il suo dovere, quello per cui è nato. Quando riceviamo, a parte la gratitudine per chi ci dona qualche cosa, eccetera, che tante volte ci permette di uscire da una situazione difficile, però ci rendiamo conto che quel qualcosa che riceviamo, non può darci quella gioia, quel senso di felicità che invece proviamo quando siamo noi a donare. Non so come spiegarlo, ma quando riceviamo qualcosa, noi in qualche modo percepiamo che il nostro piacere, il piacere che riceviamo, è molto egoistico, molto, insomma, tanto poco, ma è un po' egoista. Quando invece doniamo, siamo certi che questa è la vocazione dell'uomo, che è fatto per donare, per trasmettere, per comunicare, per uscire, come dice il Papa, da sé. La giustizia, infatti, a voi che siete quotidianamente impegnati a servizio della giustizia e della legalità, e quanto bisogno di legalità c'è oggi, dice il Papa, vorrei dire che tutto questo trova la sua ragione e il suo fine ultimo nell'amore. La giustizia, infatti, non tende semplicemente a comminare delle pene a chi ha sbagliato, ma a ristabilire le persone nel segno del rispetto e del bene comune. È grande in tal senso la vostra missione, quella dei carabinieri. Vorrei dire che voi carabinieri siete chiamati non solo a fare il vostro dovere, applicando regolamenti e procedure, ma a rendere più giusta e umana la società. È bello perciò che siate persone appassionate, come Salvo d'Acquisto, servitori dello Stato e del bene comune, che combattono l'ingiustizia, difendono i più deboli, offrono un senso di protezione alle nostre città. L'affetto degli italiani per voi testimonia che queste non sono solo parole, ma grazie all'esempio di tanti di voi sono realtà. Certo, tutto ciò richiede sacrificio e impegno, disciplina e disponibilità, senso di responsabilità e dedizione. Penso a quelli di voi che si trovano immersi in contesti difficili, in cui la giustizia viene spesso calpestata, chiamati a lottare contro ogni genere di illegalità, contro la criminalità organizzata e contro un senso di impunità, a volte purtroppo radicato, contro la mentalità mafiosa. Penso a quelli di voi che svolgono compiti di carattere investigativo, mettendo sofisticate tecnologie a servizio di una ricerca paziente, meticolosa e competente, perché la menzogna venga smascherata. Penso ancora a quelli di voi che in luoghi di conflitto e in contesti internazionali sanno tendere la mano alla popolazione locale, diventando artigiani di pace attraverso la mediazione, la promozione umana e la costruzione silenziosa del bene. E penso anche a quanti svolgono un prezioso servizio quotidiano sulle strade delle nostre città e negli angoli dei nostri quartieri. Fratelli e sorelle, grazie per tutto quello che fate. Grazie. Non scoraggiatevi mai. Non cedete alla tentazione di pensare che il male sia più forte, che al peggio non ci sia mai fine e che il vostro impegno sia inutile. Guardando a salvo d'acquisto, lasciatevi animare dalla passione per il bene e continuate, per favore, a manifestare vicinanza alla gente, che da sempre riconosce questo vostro bel tratto. Io benedico voi, i vostri familiari e gli affetti più cari, anche loro partecipano alla vostra missione. La Virgo Fidelis, la Vergine Fedele che è la patrona dell'Arma dei Carabinieri, vi accompagni e quando la invocate non dimenticatevi di dire una preghiera anche per me. Io volevo solo ricordare i due temi che ho affrontato attraverso le parole del Papa. Il primo tema è stato quello della regola della spiritualità di San Benedetto, attraverso il discorso che il Papa ha fatto agli oblati benedettini, che sono, diciamo, quelli che vivono la spiritualità di San Benedetto nel mondo, che sono aggregati come laici a un monastero, ma non vivono la vita del monaco, bensì la spiritualità nella vita familiare, nella vita politica, sociale, economica, culturale, cioè nella vita ordinaria del mondo. E il Papa ha ricordato la grande funzione che ha avuto il monachesimo benedettino e quindi la spiritualità dell'ora et labora, della preghiera e del lavoro, per costruire la civiltà cristiana che si è realizzata nel Medioevo, la cristianità, e che in qualche modo è arrivata fino a noi attraverso l'arte, la cultura, la storia, la santità dei tanti uomini che hanno evangelizzato l'Europa. Il secondo discorso era un discorso che il Papa ha rivolto ai carabinieri, che ha incontrato in udienza e ha parlato della figura del servo di Dio salvo d'acquisto, quel vice brigadiere che nel 1943 offrì la sua vita perché venisse risparmiata la vita di oltre 20 innocenti. Una grande figura attraverso la quale il Papa ha elogiato il lavoro per il bene comune, per la difesa dei deboli, per la protezione delle persone più in difficoltà e più gracili che svolge l'arma in tutto il paese, in tutta l'Italia, eccetera. Bene, questi erano i due temi. Ricordo che Salvo d'Acquisto è servo di Dio, quindi è stata riconosciuta l'eroicità delle virtù. Siamo in attesa del miracolo e poi perché possa diventare prima beato e poi santo. Con questo vi saluto, vi auguro buonanotte e arrivederci a martedì prossimo.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.